E qual è secondo te il segreto appunto per riuscire ad arrivare a questo distacco e appunto ad intraprendere un nuovo percorso professionale?
No, io posso parlare della mia esperienza, è il mio segreto, è il mio segreto che mi ha portato a migliorarmi anno dopo anno. Credo che quando uno gioca, un ex giocatore che ha fatto una carriera importante decida poi di intraprendere un altro lavoro, che è quello dell'allenatore, perché l'allenatore è un altro lavoro, non c'entra nulla con quello da giocatore, si deve distaccare. Io ho voluto distaccarmi proprio, levare l'etichetta di ex giocatore, quello che sto cercando di fare anche come allenatore, perché credo che quello che ho fatto da allenatore benissimo rimane nella mia storia, rimane fortunatamente in tante storie di tante squadre che ho indossato la maglia delle maglie importanti. Ma credo che per poter poi fare qualcosa di importante devi ricominciare da zero. E io ho ricominciato da zero, questa è la verità. Come ti dicevo prima, ho ricominciato da zero con la Mascherona Marchese perché mio figlio decise di chiedermi nel 2007: papà, vieni a allenare la mia squadra della Mascherona Marchesi? E io ho detto sì. Sono arrivato là e mi sono trovato davanti una rosa di 18 giocatori giovani, volenterosi, vogliosi, determinati, e mi si è aperto un mondo incredibile. E sono arrivato lì probabilmente i primi tempi come ex giocatore, perché è chiaro che mi conoscevano tutti questi ragazzini, anche se erano molto molto giovani. Però è chiaro che per fare una carriera devi pensare in un'altra maniera, un altro lavoro, un altro pensiero, devi gestire un gruppo, devi gestire una stagione, devi gestire i media, devi gestire qualcosa di diverso. Da giocatore devi pensare solamente di giocare a calcio e fare il tuo mestiere.
Stanno arrivando, qualcuno sta già chiedendo di fare domande, quindi tra poco leggeremo chi ci ascolta, le
Certo.
curiosità di chi ci ascolta. Francia, immagino tu ne abbia milioni, vai.
Sì, no, beh, sicuramente, mister, è una cosa che secondo me è interessante, visto che poi appunto lei ha avuto queste esperienze anche importanti, perché poi magari non tutti conoscono il calcio giovanile lombardo a livello dilettantistico, però appunto la squadra che ha appena citato è una realtà molto molto importante e molto solida, insomma, da questo punto di vista. E allora volevo chiederle, visto che lei appunto ha avuto comunque esperienze anche molto diverse, no? Settore giovanile, prima squadra maschile, prima squadra femminile, ci può fare un po', diciamo, una differenza dal suo punto di vista, chiaramente, di cosa vuol dire allenare in queste diverse realtà?
Beh, sono realtà diverse, ma poi si parla di calcio. Io dico sempre questo: quando si parla di calcio, sono realtà belle. Io ho portato in queste realtà la mia esperienza, come detto, da zero, da allenatore, quindi ho dovuto anche imparare, no? Il comportamento, gli allenamenti, il gestire, il programmare, e avere rispetto per la società che ti ha preso in carico, insomma, tante cose. E, credo che la differenza sostanziale sia quella di nel settore giovanile, chiaramente devi costruire dei giocatori che poi diventeranno poi grandi per poter giocare in prima squadra. Nelle prime squadre è chiaro che poi devi pensare, oltre a far crescere i giovani, oltre a far crescere il gruppo, alla fine è il risultato quello che conta, poi alla fine. Poi stringi stringi con i grandi, devi avere risultati, perché se non hai risultati ti mandano via. Se hai risultati e se fai dei buoni risultati, magari ti mandano via lo stesso. Quindi è una gestione completamente diversa. Anche se ti devo dire che mi sono rimaste un po' di traverso, almeno con la Dini Marimbiera, le due finali che sono perse, una con l'Enotria e l'altra con l'Accademia Inter, sempre al Breda di Sesto San Giovanni. Questa poi mi è rimasta lì, però quando poi incontri dei giocatori dopo 5-6 anni o 7 anni che dico: mister, grazie perché ho imparato questo, mister, grazie perché ho imparato quest'altro, grazie mille il comportamento, grazie mille la professionalità, grazie mille come hai gestito il gruppo, quello penso che sia una gratificazione veramente grande.
Soprattutto nel settore giovanile, no? Perché
Sì.
poi vedi la crescita.
Ma anche prima squadra, anche con le prime squadre, perché io ho dei giocatori delle prime squadre che magari durante la stagione mancavano in gesti tecnici o mancavano comportamenti, alla fine ha detto: mister, sono migliorato grazie a te e ho portato avanti questa cosa che mi hai detto anche durante gli anni che non mi hai allenato. Quindi questo penso per me sia una grande gratificazione.
Mister, abbiamo due domande. domande, una di Faz65, che penso sia Andrea Pazzari, che è, partiamo con la prima, che è: cosa c'è di Maurizio Ganz in Simone Andrea, in tuo figlio?
C'è un DNA, c'è un DNA, c'è un DNA, e lui ha grande voglia, grande determinazione, però a differenza mia, io arrivavo da un paesino lontano del Friuli, dove mio papà ha giocato a calcio, ha fatto il portiere dei dilettanti, e il Ganz non lo conosceva nessuno. Mio figlio invece arriva nel calcio con un cognome, per quanto riguarda il calcio, abbastanza pesante, non facile. Però io sono orgoglioso di lui, perché lui ha dimostrato sempre, lui è arrivato sempre da Ganz e è andato via sempre da Simone Andrea. E questa è una cosa molto molto importante. Lui si comporta sempre bene, fa sempre gli allenamenti a mille, secondo me è un grande giocatore, forse ha perso qualche treno, però a 27 anni io gli auguro veramente di poter arrivare in Serie A, perché lui tecnicamente è un giocatore veramente forte ed è un bomber, perché quando i palloni gli arrivano lui non li sbaglia. Il DNA penso che abbiamo è questa sapersi trovare al posto giusto al momento giusto, e quando arrivano le palle gli arrivano sempre, e quando arrivano lui fa gol.
Tanto in comune.
Su questa cosa, sì. No, Nico, su questa cosa appunto volevo collegarmi anche un attimo, perché è una delle domande, mister, che volevo farle, visto sì. Che poi, vabbè, appunto non tutti sanno, diciamo, no, che il papà di Nicolò è stato un calciatore, quindi Nicolò, certo, può raccontare la sua storia, certo, diciamo, da figlio di calciatore di Serie A. Invece appunto volevo che lei ci dicesse qualcosa di cosa vuol dire appunto essere un calciatore di Serie A e vedere il proprio figlio in questo modo prova a ripercorrere le sue orme. Cioè, cos'è stato per lei essere padre di un ragazzo come
calciatore? Emotivamente, professionalmente.
Guarda, io ho avuto la fortuna di essere, ci sono stati dei momenti incredibili, che l'esordio in Champions League di mio figlio nel 2010 con la maglia del Milan è stata un'emozione che non me la scorderò mai. Cioè, quell'emozione lì me la ricordo tutta la vita, magari mi scorderò tutti i miei 21 anni da giocatore, ma quella volta lì, quello sorriso, e io ogni volta che lo vedo giocare io mi emoziono e io piango, perché mi piace, mi ho un grande orgoglio, perché arrivare ad essere un professionista, quando il papà, ma non solamente io vedo il papà di Chiesa, cioè il figlio di Chiesa o figlio di tanti altri giocatori arrivano, io devo solamente fare applauso a questi ragazzi, perché non è facile tenere la concentrazione e determinazione, e non è male di semplice, come mio figlio quando era piccolino, che gli dicevano ma tu giochi perché tuo papà ti fa giocare, perché tuo papà paga, è successo anche questo, tuo papà paga le società per farti giocare, tu comunque giochi sempre perché tuo papà si chiama Maurizio Ganz. Invece lui, come dicevo prima, lui è sempre arrivato da Ganz, ma è andato via da Simone Andrea, lui si è sempre conquistato tutto, io sono orgoglioso di lui perché lui si è sempre conquistato tutto quello che ha ottenuto, e secondo me, senza nulla togliere, ma io questo lo penso da papà e da tecnico, credo che lui abbia delle grandissime doti, veramente grandi doti. È un giocatore che ha fatto vedere grandi cose in Serie B, ha fatto vedere grandissime cose in Serie C. Secondo me, se arrivasse in Serie A, farebbe vedere anche grandi cose in Serie A. Ma questo è un mio pensiero, e tutti quanti mi diranno, è un pensiero da papà, ma io ho visto in lui grandi cose. Poi, anche lui deve un attimino aiutare un po' la sua carriera. Delle volte si accontenta e questo non va bene, però devo dirgli grazie, perché per rispondere di Francesco, ogni volta che lo vedo mi emoziono e piango, non c'è niente da fare, scusatevi, ma succede ogni volta questo, sì.
È bellissimo, mister. È trasparenza, verità, emozioni, anzi è chi le tiene dentro che poi è sbagliato, secondo me, soprattutto nel nostro mondo è giusto lasciarle trasparire. Ci sono un sacco di domande. Cerrone, che tra l'altro ringraziamo già da questo momento, che è un nostro sponsor che leggete in sovraimpressione e sotto il mio nome e cognome, in questo caso ci gestiona logistica, ci dà una grossa mano a Digital Clinic in questa avventura, chiede, domanda per Mr. Ganz, la giocatrice che l'ha maggiormente sorpresa nei 2000, appunto, per doti tecniche.
Io dico Fifi Refilu, questa giocatrice straordinaria questa centrocampista sudafricana, mi ha impressionato dal primo giorno che ha messo piede qui a Milano. È una giocatrice straordinaria, ne è arrivata un'altra adesso, perché è chiaro che è arrivata Asegawa, che è anche lei una giocatrice, non è una giapponese, fantastica, e agli occhi dietro la nuca, destro sinistro, ma io credo che queste due giocatrici mi stanno in questo momento meravigliando ogni giorno sempre di più, per quanto vedo allenarsi e per quanto mi fanno vedere in campo.
Enrico Bravone invece chiede: c'è differenza nella gestione del gruppo tra calcio maschile e femminile, e se sì, quali sono?
Assolutamente sì, le giocatrici non si scordano nulla, le giocatrici vogliono che gli allenatori siano diretti, che non trovino delle strade diverse. Se, faccio l'esempio, Nico, se devo dire a una giocatrice vai in panchina, gli dico vai in panchina. Nel maschile prendi altra strada, guarda, aspetta il tuo momento, vedrai che arriverà, certo. Vedrai che ci sa... Invece loro preferisco sentirsi dire le cose in faccia, magari crude, ma in faccia. Preferiscono di questa cosa qua. Io sono contento che possa succedere, perché effettivamente non ho bisogno di nascondere nulla. C'è stata una mia giocatrice che mi ha chiesto: mister, ma in questi anni mi ha detto mister, ma mi hai cambiato perché avevo male al piede? E io ho detto: no, ti ho cambiato perché ho voluto cambiarti, perché secondo me avevo bisogno di trovare una giocatrice diversa. Lei quando è uscita era arrabbiata, però poi ha apprezzato. Io credo che loro sono così, loro apprezzano la schiettezza e apprezzano subito le verità. Con i maschi ogni tanto qualche bugia per salvare il gruppo, no Francesco, per salvare il gruppo può anche succedere. Loro invece non gradiscono, loro hanno bisogno di verità.
Ah, è una bellissima.
È una cosa bella, devo dire una cosa bella.
Infatti, no, ma poi hai risposto molto bene, hai dato idea, penso proprio che hai risposto molto bene alla domanda. C'era appunto, dicevamo prima, Francesco, Viglia 1981, proprio all'inizio della trasmissione, chiedeva: ma quel gol alla Sampdoria, puntini puntini, con due cuori, uno rosso e uno nero.
Ma pensa che tutti pensiamo il gol della Sampdoria, e in realtà io penso per esempio anche il gol dell'1-1 a Piacenza al 91esimo, se non sbaglio, subentrato l'ultimo quarto d'ora. Posso pensare a quello scatto sul lancio di Boban di 40, di non 40 ma 30-35 metri sulla rincorsa di Cannavaro e l'uscita di Buffon e il gol davanti a 80.000 persone. Insomma, ci sono tanti pezzi di quell'annata incredibile che mi fanno emozionare. Chiaro, fare gol al 98esimo contro la Sampdoria, ormai sul risultato ormai del 2-2, è stata una cosa incredibile. E pensa che quella volta lì tanti miei amici che sono usciti dallo stadio hanno detto: Maurizio, pensa che io stavo uscendo dallo stadio, stavo facendo le scale di San Siro e ho uscito il boato e non sono riuscito a vedere il tuo gol, l'ho potuto vedere dopo in televisione, poi quando sono arrivato a casa. Quindi è stata una cosa incredibile, quell'annata lì, fantastica. Il dottor Gagliani che dice sempre: io ne ho vinti tanti di scudetti, ma quello è stato lo scudetto più bello della mia carriera, perché è stato uno scudetto inaspettato. Io penso che questo abbia valore sui miei gol e sull'annata che abbiamo fatto, perché poi rimontare sette punti in sette partite alla Lazio non era assolutamente facile.
Eh sì, è così. Franci, vedo che stanno scrivendo un sacco.
Sì, beh, certo, assolutamente. Del resto, con un ospite come Mister Ganz non poteva essere altrimenti. Mister, volevo fare una domanda di questo tipo. Diciamo, appunto, lei, come ha detto prima, ha avuto grande esperienza da giocatore, no? Per più di 20 anni, e adesso sta avendo tanta esperienza da mister. Quindi volevo capire da lei, secondo lei, appunto, quanto fosse cambiato il gioco in questi anni. Diciamo, cosa è cambiato rispetto a quando era calciatore lei, vedendo appunto il calcio di oggi?
Beh, sono cambiate tante regole del calcio, perché io ho iniziato con i difensori che giocavano la palla al portiere, e il portiere la prendeva con le mani e si faceva la famosa melina. Sono cambiate tante regole, sono cambiate la velocità la velocità dei giocatori, sono cambiate l'impostazione e la programmazione degli allenamenti. Ora, adesso abbiamo molti più strumenti per riuscire ad allenarci nella maniera giusta. Ora diciamo che abbiamo molti più strumenti per riuscire a parlare di calcio a 360 gradi. Una volta c'era un calcio vero, ma un calcio che rimaneva nell'ambito della società. Ora invece, se vuoi per esempio sapere di qualsiasi giocatore, di qualsiasi squadra come giochi o come è molto più semplice e hai molte, molte, molte più possibilità di capire le cose.
Mi aggiungo io con una domanda, mister, sul femminile, appunto. C'è qualcosa che ti ha colpito piacevolmente dal punto di vista tecnico? In parte hai già risposto, ma anche dal punto di vista professionale, dell'approccio proprio alla gara, agli allenamenti, della professionalità delle ragazze,
No,
magari.
le ragazze non so se l'ho detto prima, ho detto tante cose, intanto mi dimentico, scusate, ma loro non lesinano la fatica, loro non voglia, l'ho detto già prima, non voglia di imparare. Sono forti sotto l'aspetto tecnico, sono forti sotto l'aspetto tattico e sono forti anche sull'aspetto fisico. È questo che mi ha colpito. Loro hanno tanta voglia di migliorarsi, tanta voglia di conquistarsi questo momento. È chiaro che non possiamo fare il paragone maschile e femminile, questo è l'errore più grande che possiamo fare, no? Quindi dobbiamo valutare la forza di una squadra o la tecnica di una squadra o una tattica di una squadra contro le squadre femminili. Quindi credo che questa sia la cosa. E sotto questo aspetto c'è tanta intensità, c'è tanta determinazione e diciamo che la cosa che magari mi ha stupito è ci sono molto meno scene in campo e la cattiveria è una cattiveria agonistica, ma mai per fare male, è sempre una cattiveria per conquistarsi la palla. Anche questa è una cosa molto, molto positiva, molto bella.
Hai detto secondo me una cosa, mi trovo completamente d'accordo, nel senso che secondo me l'errore che facciamo un po' tutti è mettere a confronto il maschile
Non
con
puoi mettere
il
a confronto, ma non puoi neanche mettere a confronto il maschile col settore giovanile. Non puoi neanche mettere in confronto il settore giovanile professionistico con quello dilettantistico. Sono mondi tutti diversi e mondi tutti da scoprire.
femminile. È vero, sono d'accordo. Cioè, arriva un'altra domanda intanto di Danny Mick. Arrivano proposte per allenare panchine di calcio maschile o pensa che ci siano remore ad affidarsi in quanto arriva dal calcio femminile?
Io credo che, come ho detto alla presentazione, forse lo ripeto, se l'ho già detto, alla prima domanda mi sono già incazzato perché la presentazione mia con il Milan mi ha detto: tu arrivi dal calcio femminile, dal calcio maschile e arrivi al calcio femminile. Per me il calcio è calcio. Il calcio è calcio. Poi, come ho detto prima, ci sono mo vari modi di fare calcio, magari diverso, ma non, il calcio è calcio. Parliamo di condizione atletica, condizione fisica e condizione tecnica. Quindi voglio dire, il calcio è calcio. Quindi non vedo questa cosa qua. Insomma, io parlo di calcio e parlo di calcio femminile, parlo di calcio maschile, parlo di calcio giovanile, parliamo di calcio. Questa è la cosa più bella. Gli allenamenti che faccio sono quegli allenamenti che faccio uguali con quando allenavo le categorie di grandi o le categorie di più piccoli. E è l'interpretazione che cambia sicuramente, però se quando c'è passione e voglia di imparare e voglia di migliorarti, ti si apre un mondo.
Noi siamo qui, ricordiamo chi ci sta seguendo, potete fare qualsiasi domanda, stanno arrivando tante, ne abbiamo già lette tante, qualsiasi cosa, assolutamente scrivete in chat che il mister, avete visto, è disponibilissimo e risponde. Franci, io un'altra curiosità, vai pure tu.
Va bene, no, anche io ne ho una perché, mister, a questo proposito, diciamo, no, della differenza che ci può essere tra calcio maschile e calcio femminile, da un punto di vista chiaramente, tra virgolette, morfologico, stavo parlando pochi giorni fa con una preparatrice di calcio femminile, una preparatrice dei portieri, che
Sì.
mi diceva che dal suo punto di vista le porte dovrebbero essere un pochettino più piccole rispetto a quelle degli uomini.
Non sono
E volevo
d'accordo, Francesco.
capire,
Non sono
d'accordo. Ok, allora volevo capire il suo punto di vista.
Non sono d'accordo, perché allora poi le porte devi cambiarle anche nel settore giovanile. Perché poi alla fine...
Ecco cosa ho trovato.
Io giocavo in Friuli, io giocavo, avevo 9-10 anni e giocavo come attaccante. Quando tiravo in porta, avevo una porta enorme con un bambinetto in porta molto piccolo. E allora cosa andiamo a fare? Le porte sono queste, i campi sono questi, i palloni sono questi, non ci devono essere differenze. Per me non ci devono essere differenze. Quindi le porte devono essere così e piano piano si capirà come riuscire ad occupare il campo, come riuscire a occupare la porta, e si migliorerà sempre di più. Ma io non sono d'accordo su questa affermazione. È chiaro che morfologicamente le giocatrici hanno bisogno, a differenza del maschile, hanno sulla struttura degli allenamenti c'è molto bisogno di fare molta forza. Questo è vero, perché loro hanno bisogno di forza. Loro con la forza riescono a esprimere molto più sulla potenza, e quindi chiaramente c'è bisogno di migliorare. Ma anche sotto questo aspetto qui stiamo facendo, e tutti stanno facendo, dei passi in avanti. Ma quelli di cambiare le regole o di cambiare di delle porte o di campi o di cose, io non sono assolutamente d'accordo,
perché il calcio è calcio, l'hai
perché
detto.
Il calcio è calcio.
Esatto,
altrimenti si fa un altro sport.
Lo ribadiamo. La domanda, che tra l'altro è del nostro che è Manuel, sì. Chiede il mister: cosa le manca del calcio giocato?
Mi manca il calcio giocato, mi manca entrare in campo la domenica, mi manca entrare e prepararmi in settimana per preparare la partita della domenica o del sabato, mi mancano gli 80.000 tifosi che magari ti gridano contro, perché io, a differenza di altri, a me piacevano quando gridavano contro, e quindi quando gridavano contro mi caricavo ancora di più e cercavo di poter segnare per far capire che sbagliavano a farmi cori contro, fare le cose. Era una cosa emozionantissima e mi dava molto, molta fiducia. Chiaro che poi entri in campo e ci sono, adesso a me, tantissime volte 80.000 che cantano il tuo nome quando segni oppure quando entri in campo, è un'emozione incredibile che non saprei neanche come descriverla se uno non la vive, no?
Come deve essere stata una grande emozione pochi giorni fa il rinnovo?
È stata una grande emozione perché il rinnovo è stato fatto prima ancora di vedere, di ottenere o di vedere che cosa potesse capitare, no? Di solito i rinnovi, e credo che Francesco sia d'accordo, i rinnovi arrivano magari dopo un'annata, dopo, di solito il presidente ti dà la possibilità dopo che vai a trovare, dopo che cogli magari una vittoria o qualcosa di importante. Qui è stata fatta prima, e quando mi dice: guarda Maurizio, abbiamo piacere che tu possa venire qua il prossimo anno, gli ho detto: Paolo, no, non mi stai neanche dando molta pressione, perché fra 3 giorni incontriamo la Juventus, quindi tu mi dai la possibilità di firmare già il prossimo anno, 3 giorni prima della Juventus, giochiamo contro la Juventus, perdiamo poi 4-0 e quindi questo rinnovo è stato macchiato da questa sconfitta pesante contro la Juventus, quindi c'era già pressione e quindi ho detto: mi metto un po' pressione anche a voi, perché se facciamo la Juventus allora sono tutti quanti bravi, se perdiamo poi magari critiche arriveranno anche da parte del Milan, perché ha rinnovato a Gantz e dopo aver rinnovato ha preso 4 gol dalla Juventus. Insomma, è stato un aneddoto carino e simpatico. Sicuramente i 4 gol non sono stati simpatici, anche se devo dire che il 4-0 non ci stava, onestamente. La Juventus è una grande cosa, nessuno lo può negare, ma 4 gol di differenza non ci stavano, e abbiamo incappato probabilmente ad una giornata storta e purtroppo sbagliata, proprio nella giornata dove non dovevamo avere una giornata storta.
Ma è per quello che noi abbiamo aspettato così, almeno arrivai qui tranquillo.
No, ma io avevo detto sì, quindi perché poi c'era la pressione del derby, poi domenica sera c'è stato un collegamento con la domenica sportiva, quindi già io la mattina pensavo: se non ce la facciamo poi domenica sportiva dovrò raccontare una cosa, se vinciamo racconterò delle cose, se pareggiamo perderemo dovrò raccontarne delle altre. Quindi anche lì e ho aspettato la fine della partita e lì ho tirato un sospiro di sollievo, come è stato, e questo lo racconto, come è stato il mio primo derby contro l'Inter, il 13 ottobre dell'anno scorso, il giorno del mio compleanno. Cioè, il giorno del mio compleanno, derby storico, primo derby storico di campionato contro l'Inter. Quindi potete immaginare le 2 o 3 notti prima, che non ho dormito nulla, e il giorno proprio stesso della partita, come potessi stare fisicamente, mentalmente, e dare questa carica alle giocatrici, insomma.
Bellissimo. Quasi stessa tensione che da calciatore o meno?
No, no, tensione massima. Io quando alleno, quando alleno le ragazze, quando vado in panchina, io sono con loro, eh. Io sono con loro e sono lì ad aiutarle dal primo minuto. Sono così, sono molto sanguigno, delle volte esagero anche, però io quando do tutto, non riesco a dare metà di tutto quello che ho. Io quando alleno e quando mi impegno a fare una cosa, do sempre il 100%.
Mi stai dando tutto anche stasera e noi possiamo solo che ringraziarti, cioè si vede. E tra l'altro
Assolutamente.
giuriamo che ti lasciamo andare tra un po', però ce ne sono un sacco.
Ok.
Mauro chiede: c'è una squadra in cui ti sarebbe piaciuto giocare anche se hai giocato in squadra importantissima?
No, direi no, però mi sarebbe piaciuto farmi allenare da Giovanni Trapattoni. Io ho avuto 34 allenatori e ho avuto tutti i commissari tecnici, ho avuto tutti i migliori allenatori, secondo me, perché ho passato tutto, però credo che Giovanni Trapattoni sia stato l'unico allenatore che non mi ha potuto allenare. Mi sarebbe piaciuto veramente tanto farmi allenare da lui. Questa è una cosa che dico adesso, non l'ho mai detto, ma ve la dico a voi in questo momento.
E noi la prenderemo come notizia e la riprenderanno tutti i siti domani.
A Giovanni è un grande, perché è una grande persona, è stato un grande allenatore, quindi sarebbe stata una buona cosa. Quando io sono stato convocato in nazionale c'era Arrigo Sacchi, e quindi sono arrivato un po' dopo.
Altra domanda, cosa serve al movimento femminile? Domanda di Enrico. Al movimento femminile per crescere ancora, lei sarebbe d'accordo con il professionismo? Per le ragazze.
Sono d'accordo, e sarà un passo che succederà fra un anno, no? Quindi credo che non la stagione prossima, ma fra 2 stagioni diventeranno professioniste. Però bisogna anche mentalizzare queste ragazze, perché altrimenti andiamo in avanti, però poi succederà che non saremo pronte. Io credo che le ragazze avranno il giusto merito, perché se lo merito, però anche le ragazze devono essere pronte al professionismo, perché farlo in questo momento, sono già professioniste con doveri, però quando diventeranno professioniste è chiaro che cambierà il mondo, e loro devono essere molto molto preparate a questo grande cambiamento. C'è un merito e io non vedo l'ora che possa succedere, perché è un movimento che deve avanzare, un movimento che sta avanzando. Abbiamo visto la nazionale italiana che ha fatto cose meravigliose, e fra un anno e mezzo ci saranno gli europei, non vedo l'ora che arrivino. Quindi è giusto che sia così, ma le ragazze però devono essere preparate. Questa è la cosa importante.
Altra domanda, tre cose, domanda di Giorgio Aquila, tre cose che oggi per i giovani calciatori si fanno meglio del passato e tre cose che si fanno peggio. Domanda difficile.
Domanda difficilissima, perché mi
Tre
cogli.
cose che si fanno meglio del passato e tre cose che invece si fanno peggio.
Partiamo da quelle che si fanno peggio.
Sì.
Meno passione, meno sacrificio, vuole subito senza fare
Meno
gavetta,
pazienza, quindi.
meno pazienza. Le cose che si fanno meglio, come hai detto prima, credo che abbiano molti più strumenti per migliorarsi, le regole del calcio siano molto cambiate, quindi hanno agevolato molto i calciatori. La terza, Francesco, dammi una mano te, magari. Dammi una mano te, la terza.
Secondo me il fatto, mister, che comunque le professionalità nel mondo del calcio si sono elevate tutte, quindi oggi è molto più facile per un
E poi,
calciatore, cioè
allora,
hai
mettiamola così:
super preparatori.
io volevo dare per migliorare da parte dei calciatori. Credo invece che l'operato, come dici tu, degli staff siano molto più preparati, quindi c'è un sapere molto più importante, per dare strumenti a questi calciatori di migliorarsi molto più velocemente e facilmente.
Quella dopo, Franci, la leggi tu che ho visto di chi è o la leggo io?
Quella dopo. Non so, adesso non stavo più guardando. Non stavo più guardando.
Marco Boff, come è nata l'idea?
Grande Marco, un abbraccio.
Di avere Davide Cordone come secondo, ciao grande Mauri, ti dice.
Grande Marco, un grande abbraccio e buona Pasqua a tutta la famiglia. E, me l'hanno proposto e quindi Marco lo sa bene, insomma, me l'hanno proposto lì a Varese e io l'ho valutato e in realtà con Davide ci siamo incrociati in campo, lui giocava nel Catania e io nell'Ancona nel 2002-2003, però questo l'ho saputo dopo andando a vedere poi le liste dei giocatori che mi ha raccontato anche lui. Non mi piace dire secondo, è un collaboratore, io dico è un collaboratore, non esiste secondo, è uno staff, è un collaboratore, siamo tutti collaboratori perché collaboriamo per far sì che le cose si facciano nella maniera giusta. È uno che sa di calcio, è uno che ha vissuto calcio, e questo è importante, da professionista, ed è il mio giusto alter ego, perché io sono sanguigno e sono immediato e lui ragiona e pondera e quindi media anche con le squadre, con la squadra e con le giocatrici. Quindi io credo che siamo una coppia di fatto, calcisticamente parlando, perfetta.
Allora, invece, Cordone dice un tifoso della Propata che deve fermare il muro del Propata Museum. Mister, perché, questo è Pietrolli, mister, perché non l'hanno chiamata mai in nazionale? Ci stava alla grande.
No, in nazionale mi hanno convocato in realtà. È successo un fatto in nazionale, che l'ho raccontato sempre, che probabilmente ha fatto sì che io non potessi più andare. Mi ha convocato Sacchi nel 94 per due volte. E uno dei due ero, questo lo racconto sempre, no? con Roberto Mancini in camera e dovevamo andare a Tallinn in Estonia a giocare e mia moglie Monica era incinta di Simone Andrea e mi chiamò proprio quella notte dicendo sto andando in ospedale. Io preso dal panico, io avevo 21 anni, preso avevo 24 anni scusami, preso dal panico chiamai il massaggiatore dicendomi chiama il mister, io voglio andare a vedere nascere mio figlio, eravamo a Coverciano, mio figlio stava nascendo a Genova, e io ho detto, voglio andare a vedere nascere mio figlio, se mi dà il permesso bene, se non mi dà io vado lo stesso perché voglio vederlo nascere. E Bozzetti, Claudio, che era il massaggiatore, dice, Maurizio vai, è stato anche il mio massaggiatore a Parma, mi disse vai, io andai, e presi il taxi e andai a Genova, e il mio figlio non voleva nascere, hanno dovuto fare una puntura a mia moglie per farlo nascere, quando ero lì l'ho visto nascere, ho ripreso il taxi, sono arrivato all'aeroporto di Pisa e nell'aeroporto di Pisa siamo partiti per andare in Estonia. Caso vuole che quel giorno, il giorno prima, si fece male a Tilio Lombardo e io ho detto non posso crederci, vedo nascere mio figlio e l'esordio contro l'Estonia. Avevo già sognato tutto, ho anche sognato il gol, avevo sognato l'esultanza, tutto, ma questo è chiaramente un sogno. E il mister invece decise di non farmi giocare e di non farmi esordire e andò così, un peccato per me ma un peccato anche per lui, perché secondo me poi lui dichiarò quando si viene in nazionale bisogna solamente pensare alla nazionale e questo è un peccato, è stato un peccato per me, è stato un peccato per lui perché lui era più grande di me, poteva anche pensare qualcosa di diverso e magari aiutarmi in quei momenti importanti, quel momento importante della mia vita.
Peccato anche per la nazionale.
Peccato anche per la nazionale, esatto, perché no. Quel giorno lì poi vincemmo 3-0, mi sembra doppietta di Mancini e gol sono forse di Stefano Erano, non mi ricordo, però poi in realtà mi richiamò anche lì, è stata una mazzata incredibile perché io sognavo di esordire e fare 30 minuti con la maglia nazionale, 30 secondi con la maglia nazionale, non chiedevo di più, non chiedevo di giocare, 30 secondi, non l'ho mai fatta, con Malta a Palermo sul 5-1 c'erano due cambi e c'era il cambio, c'era Chicco Ivani e c'era Marchegiani e c'era possibilità di fare due cambi. E Marchegiani, se vi ricordate, aveva preso un gol strano contro la Svizzera cercando di scartare Champuisat, centrale d'attacco della Svizzera, e prese gol. Ed è quel giorno lì decisero ingiustamente di non farlo più giocare. E quindi ho detto, lui non aveva più giocato ed era in panchina. C'erano due cambi, 5-1, addirittura aveva fatto doppietta Pietro Viercovo, e dicevo, Pietro, hai fatto gol anche tu, ma come siamo messi? Scherzando. E c'erano due cambi, pensavo di andare in campo, invece il mister decise poi di mettere dentro, purtroppo, Marchegiani, Pico Ivani, anche lì saltò l'esordio a Palermo con la maglia nazionale. E pensare, Nico, che io giocavo con l'Atalanta, non ero dell'Inter e del Milan, sì, quindi la convocazione era stata fatta quando indossavo la maglia dell'Atalanta.
Nico, scusa, mi Francesco, una cosa. Mister, no, assolutamente. Dilungo,
però scusa, perché queste cose.
No, ma è stato bellissimo come racconto, mister, ti devo dire la verità. Io sono un uomo attento, leggo un sacco di cose, eccetera. Questo tuo fatto non l'avevo mai sentito, ti dico la verità. E dico anche, per me, poi so che non vale niente, hai fatto benissimo, io avrei fatto la stessa cosa.
No, ma io ho dichiarato mille altre volte, l'avrei fatto mille altre volte. Chi se ne frega nazionale? Poi buona, pazienza. Il mio figlio e la mia famiglia viene, scusatemi.
Bravo. Abbiamo ancora un po' di roba, mister. Buonasera Maurizio Dark Sabre 80. Ho avuto la fortuna di conoscere di persona, bazzicando gli uffici del Varese Calcio negli anni, tifoso milanista l'ho sempre stimato tantissimo, anche di persona si è confermata una persona meravigliosa. Secondo lei, anche alla luce di quello successo oggi con il festino tra alcuni giocatori juventini, a notizia di oggi, McKennie, Dybala e Arthur, tra alcuni giocatori juventini, come pensa sia cambiato il messaggio sullo stile di vita che i calciatori di oggi trasmettono ai giovani e più in generale al loro pubblico?
Devo dire la verità, oggi ho chiuso letteralmente da ieri sera il mio cellulare, quindi questo della Juventus non so, dei festini non so assolutamente giusto nulla. È chiaro che ora con i media e con i cellulari, con Facebook, con Instagram, bisogna stare molto attenti, quindi i messaggi devono essere dati dalla società e devono essere ricepiti molto molto bene dai giocatori. Io con le mie giocatrici dico sempre, ricordatevi che indossate la maglia del Milan non le due ore del campo, ma le indossate 24 ore su 24. Quindi tutto quello che fate, tutti i vostri comportamenti, tutte le cose che fate durante una giornata, pensate che se fate bene a voi e al Milan, se fate male, fate voi male a voi e al Milan. Quindi è una responsabilità grande, quindi i messaggi devono essere importanti. E messaggi positivi ce ne devono essere, anche se onestamente ce ne sono sempre pochi, perché anche sotto questo aspetto qua, forse quando giocavo io c'erano meno media, meno di queste distrazioni e si pensava più al calcio. Ora bisogna guardare al futuro.
Più immediato, no?
Bisogna guardare al futuro. Si sono migliorate tante cose, però bisogna stare molto molto attenti a come uno si comporta, come succedeva prima, ancora di più adesso.
Adesso abbiamo Bea invece che dice: il Borussia Dortmund ha una nuova preparatrice atletica, come vede una figura femminile di questo tipo nel calcio italiano, sia in una squadra femminile che maschile?
Ma io parlo di competenze, non parlo di uomini, donne, io parlo di competenze. Se uno è brava, una brava allenatrice competente può allenare il maschile, se un maschio è competente può allenare benissimo nel femminile. Poi, come ho detto prima, lo sto dicendo dall'inizio,
calcio
è calcio, e quindi io credo che le competenze facciano la differenza in tutti i lavori, non solamente quello del calcio.
Quella che arriva, non ti dico il nome, voglio vedere se indovini. Io sono uno di quei giocatori a cui hai trasmesso questa grande passione, grande entusiasmo. Ora ti chiedo cosa non deve assolutamente mancare ad un allenatore alle prime armi. È un tuo ex giocatore, dopo ti dico il nome, risponde prima.
Se parliamo, la prima cosa è la passione, però la passione va a pari con le competenze. Quindi non basta non basta solo le competenze, non basta la passione. Quindi che passione e competenze siano le parole chiavi per un buon allenatore.
Unito alla preparazione, sembra di capire. Come?
Come?
Unito alla preparazione, mi sembra di capire da come dici.
Competenze e preparazione, sì, che non è la preparazione della squadra, ma competenze, preparazione e passione.
Era Simone Moretti.
Grande Simo. Vedi, un grande giocatore e poi in campo poteva farmi vincere le partite quando voleva, non hai capito? E succedeva che se aveva voglia mi faceva vincere le partite, quando non aveva voglia corricchiava per il campo, capito? Però grande giocatore, grande Simo, grande.
E invece c'è Matt Face 33, salve mister, qual è la sua idea di calcio? Questa è un po' generica, ma ci possiamo arrivare. E cosa preferisce, il bel gioco o la concretezza? Beh, è tutto insieme.
Beh, io sono stato un attaccante, è chiaro che la mia squadra deve attaccare, ma dato che quando ero giocatore pensavo solamente ad attaccare e poco a difendere, perché gli allenatori mi dicevano, guarda, preferisco che tu faccia gol invece che con dietro gli avversari, dato che il calcio è cambiato e dato che ci sono due fasi di gioco importanti, possesso o non possesso, bisogna che tutti i giocatori si diano da fare. Il mio pensiero di calcio è quello, certo, fare un bel gioco e vincere sarebbe perfetto, però credo che saper stare in campo, saper cosa fare quando la squadra è in possesso, quando la squadra è in non possesso sia fondamentale per qualsiasi allenatore. È chiaro che quando una squadra sa cosa fare nelle due fasi, siamo già un punto in avanti un allenatore si può sedere in panchina, anche se in panchina non sto mai seduto, sempre in piedi, può essere abbastanza contento. Però l'idea di calcio è quello di attaccare, perché l'attacco è giusto, e poi credo di, l'ho dimostrato anche in tutte le squadre, e ancora di più con il Milan, è quello di andare ad attaccare alto. Io riuscivo a recuperare la palla. Dal momento di recuperare la palla, la gestione è nostra, e quindi poi comandiamo noi il gioco.
Ma 10 minuti mi sta, ti lasciamo andare, giuro.
Sì, perché due miei amici di là mi stanno mandando dei segnali non positivi.
Lo so, però stanno arrivando. mai stato vicino ad una squadra di Serie A, chiede Matteo.
Diciamo. Come allenatore?
Sì, penso proprio
no,
di sì.
No, in realtà mi è stata prospettata all'estero due squadre di Serie A, ma io in quel momento lì non avevo il patentino adatto, e quindi ho dovuto declinare l'invito, però magari ci arriverò. Io comunque, scusami, senza nulla togliere, io sono in Serie A.
Bravo, mister.
Sì, beh, infatti ha fatto bene, mister, a sottolineare questa cosa. Però mi ricollego un attimo, ma lei quindi all'estero ci andrebbe? Le piacerebbe? Adesso, lasciando perdere, adesso al Milan sta bene,
allora,
tutto, però dico, come idea, credo, le piacerebbe?
Io credo che l'estero sia una cosa affascinante. E se ti devo dire, se potessi tornare indietro da giocatore all'estero, non dico di aver sbagliato, perché ho sempre fatto le scelte giuste, però ho rifiutato tante squadre estere quando da calciatore, però credo che, ma come dico anche alle mie giocatrici, fare un'esperienza all'estero ti può far crescere sotto tutti gli aspetti, quello calcistico, ma anche quello di vita, anche incontrare mondi diversi, e incontrare mentalità diverse. Credo che questa sia la cosa importante. Sotto questo aspetto, le nostre straniere, quelle che sono arrivate, perché io ho 11 straniere in una rosa di 27 giocatrici, credo che me l'abbiano fatto capire bene, perché ci sono giocatrici, per esempio la Dowie, Natasha Dowie, che è il mio centravanti inglese, lei ha giocato in tanti continenti e porta dietro un'esperienza incredibile. Io invece ho questa grande esperienza in Italia, ma chissà un domani, mi piacerebbe onestamente, mi piacerebbe molto.
Andiamo con la raffica, mister, facciamo domanda e risposta. Hai visto sbocciare Zanetti il suo primo anno in Italia, com'era il Pupi e l'Inter in quegli anni? Grandissimo, ti scrive.
L'ho fatto sbocciare io, perché ogni volta che mi facevo un assist facevo un gol, no, a parte questo. Beh, l'aneddoto di Rambert e Zanetti è stato un aneddoto incredibile, perché Zanetti è arrivato come detto il trattor, ma è arrivato proprio a rimorchio, no? Dato il trattore a rimorchio, quindi di Rambert, ma un giocatore straordinario, un giocatore che ha fatto capire subito che con quella potenza, con quella determinazione, con quella voglia ha fatto la differenza, è stato un giocatore straordinario, ma già da subito, già dal primo giorno di ritiro, che lui è arrivato una settimana dopo del ritiro nostro dell'Inter, ma un giocatore veramente incredibile, ancora di più perché, come dicevo, era arrivato all'ombra di Avioncito Rai, quindi è stato molto molto bravo.
Brands 90, ciao Maurizio, quale calciatrice del campionato di Serie A ti ha impressionato di più?
Giacinti.
Vorrei chiedere a Ganz com'è per un... c'era una domanda su Giacinti, mi sa che me la son persa, appunto, diceva... Ok, intanto la cerca Manuel, grazie.
Ti dico perché Giacinti, così ti do la risposta, intanto che c'è...
Sì, magari dai la risposta, esatto.
Perché è una giocatrice determinata, è una giocatrice che non molla mai, una giocatrice che va su tutti i palloni, ma poi a differenza di tanti attaccanti, lei va su tutti i palloni quando abbiamo la palla, ma va anche su tutti i palloni quando non abbiamo la palla. E quindi per me, allenatore, è un piacere vederla, perché lei corre 95 minuti su 95, e non solo quando ha la palla. E poi quando è davanti al portiere, sappiamo tutti, lei ha vinto tre capocannonieri con tre maglie diverse, e quest'anno spero che possa avvicinarsi alla Girelli, anche se è una giocatrice anche lei straordinaria, ha fatto 20 gol e Valentina ne ha 16, però sono giocatrici, ce ne sono tante in Italia, ci sono tante in Italia italiane veramente che fanno differenza, che mi stanno stupendo, ma non solamente della mia squadra, ce ne sono dell'Inter, ce ne sono della Fiorentina, ce ne sono della Roma, del Sassuolo, e ce ne sono anche in altre squadre e mi stanno veramente meravigliando.
Quanto può calciare ancora bene? In realtà hai già risposto, era la domanda che abbiamo saltato. Nel 91 vorrei chiedere a Ganz com'è per un calciatore passare dall'Inter al Milan, è complesso da accettare e gestire a livello emotivo?
Sì, diciamo che è stato molto molto difficile, perché poi alla fine per 5-6 mesi, ma anche tuttora ogni tanto qualche tifoso dell'Inter ancora adesso mi contesta la scelta che feci al tempo. È stato difficile, perché è chiaro che quando poi passi dall'Inter al Milan, in una città come l'Inter che mi ha amato tanto, arrivare al Milan e dopo, per esempio, dopo una settimana a fare gol al derby di Coppa Italia, è stata per me molto facile, perché parliamo di calcio, però è stata difficile la gestione, perché secondo me il tifoso interista mi ha amato tanto e poi si è sentito tradito, è chiaro che mi ha odiato tantissimo, e quindi anche la mia vita quotidiana ha avuto un po' di problemi, però poi fortunatamente tutto passa. Io credo che poi alla fine nella maglia dell'Inter e con la maglia del Milan rimangono i numeri, perché poi alla fine di un calciatore rimangono i numeri, e per quanto mi riguarda con la maglia dell'Inter i numeri per me sono alti. Sotto l'aspetto del gol, perché 86 presenze, 39 gol sono tanti, poi rimangono queste, e nel Milan ne ho fatti di meno, però ne ho fatti pesanti, e col Milan ho vinto lo scudetto, e questo mi ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto nella mia carriera.
E i numeri parlano anche di 198, peccato non essere arrivato a 200 gol.
Beh, bene, ma io però nella mia carriera sono 208 gol, quindi esatto. Sommandole tutte ho passato esatto. Anche i 200 gol.
È vero, vero, vero. L'ultimissima domanda, mister, abbiamo sì. Fatto l'oretta, in realtà ce ne sono due. Lei ha giocato con il mio idolo calcistico, Enrico Bravone, dice, questa è una domanda che farà piacere anche al nostro amico in comune, Bob Mieri Francesco, il giocatore che ha amato di più, il Cino Recoba, quanto è un rimpianto secondo lei il Cino?
È un rimpianto perché è un talento come tanti altri talenti, che secondo me ha dato poco alla fine al calcio, perché un talento così secondo me avrebbe dovuto vincere il pallone d'oro, perché un giocatore con un sinistro così, con un talento così, avrebbe dovuto fare molto di più, e lui probabilmente si è accontentato, e questo mi dispiace, però di una classe, di un talento innato, insomma, di un sinistro veramente magico, un sinistro devastante, no? Se ci ricordiamo, è brutto dirlo, perché quel giorno lì, la prima partita di campionato Inter Milan, quando lui entrò e fece quei due gol, quelle due bombe sotto l'incrocio a Cervone, con la maglia dell'Inter, entrò proprio al posto io e fece questi due gol meravigliosi. Un gol là, però grande talento, perché ci sono giocatori con grande talento che potrebbero fare cose meravigliose e magari non ci arrivano o non ci vogliono arrivare. Giocatori magari come me o giocatori normali come me che avrebbero voluto arrivare al top del top non ci sono arrivati, non per la determinazione, la voglia, ma perché probabilmente qualche limite in più ce l'avevano.
Ultimissima, poi ci salutiamo, ci salutiamo. Grazie. Cosa ne pensa del fatto che spesso le ragazze da piccole vengono fatte giocare con i loro coetanei ragazzi più o meno fino ai 13-14 anni? È utile per la crescita della ragazza?
No, non è utile, non è utile, ma questo lo era fino a ieri. Fortunatamente adesso le cose stanno cambiando e quindi si potranno avere settori giovanili femminili. Il Milan ne ha dai 5 ai 9, poi abbiamo l'under 15, 16, 17. Quest'anno, prossima stagione, avremo anche la primavera. Quindi sono percorsi diversi. Se tu fai un percorso di settore giovanile bello chiaro, con allenatori preparati, con allenatori che ti possono dare, arriveranno poi alla prima squadra preparate e alla nazionale molto più facilmente. Con un percorso di 12-13 anni, fino a 12-13 anni, con chi è un percorso totalmente diverso. Fino a ieri sembrava, quelli hanno mollato e hanno insistito. È chiaro che adesso sta cambiando tutto e quindi, come dicevamo prima, come dicevo anche quando diceva Francesco, adesso c'è la possibilità di fare settori giovanili femminili e con soprattutto allenatori preparati che possono aiutare queste ragazze ad essere complete quando poi arriveranno in prima squadra.
Mister, chiacchierata fantastica. Ti ringraziamo davvero.
Grazie
tanto.
A voi ragazzi, è stato un piacere.
Assolutamente, grazie mille mister, davvero è stato piacevolissimo.
Ci rivediamo presto, vieni a trovarci ancora.
Quando volete, ragazzi.
Bocca al lupo per il proseguo.
Viva il lupo e buona Pasqua a voi e tutte le famiglie. Forza Milan, devo dirlo, forza Milan.
Anche a voi.
E io spero vivamente di poterle aiutare per arrivare veramente più in alto possibile con Milan.
Grazie davvero, mister.
Grazie.
Ti lasciamo andare. Grazie.
A presto.
Grazie mister.
Ciao.
Grazie a presto, alla prossima. Buona Pasqua.
Eccoci. Nico. Eccoci qua. Spettacolare, un grande esordio, Franci.
Sì, no, assolutamente. Mi spiace più che altro, a parte che io a un certo punto sono sparito, ragazzi, mi dispiace, però... No, lo so, perché poi mi sono riconnesso, però mi è sparito completamente tutto, non so cosa sia successo. Penso a una questione, un problema di connessione. E poi appunto che all'inizio in tanti mi hanno scritto che laggavamo molto, questo ci dispiace, ovviamente tenete conto che per noi era chiaramente appunto l'esordio su Twitch, quindi ancora dobbiamo diciamo... sistemare un po' le cose. Ovviamente appunto Nicolò l'ha già fatto prima, mi unisco anch'io al ringraziamento a CC Gestione Logistica e Digital Clinic e quindi Cristian Cerrone, Luca Fermi e Simone Velt che ci sostengono, appunto adesso arriveranno anche diciamo l'attrezzatura migliore insomma per cercare di fare un lavoro ancora più buono di quello che stiamo facendo e quindi appunto grazie agli sponsor che credono in noi, credono in questo progetto, perché sicuramente siate un po' comprensivi in questo momento, insomma l'attrezzatura che abbiamo è quella che è, ma sicuramente adesso a breve vedrete che riusciremo a migliorare le cose.
Sì, e grazie anche a tutti quelli che hanno partecipato, che hanno scritto veramente tantissime domande. Per essere la prima puntata siamo contentissimi e io ringrazio anche Manuel, Elisabetta, Riccardo e Matteo che ci stanno dando una mano in questa avventura e ce la daranno, vogliamo crescere ancora e soprattutto darvi appuntamento a giovedì prossimo con ospite. No, non lo diciamo perché dobbiamo ancora stabilirlo, però speriamo ancora un grande ospite.
Non lo diciamo perché non lo sappiamo ancora.
Con questo possiamo dirlo, parleremo di sport, che so che su Twitch sono sensibili all'argomento, il 22 aprile, questo lo possiamo già dire. Settimana prossima, adesso Francesco sta lavorando a una sorpresa, quello che sta diventando un collega, dai.
Sì, no, beh, è vero, in un certo senso sì. Mi dispiace che non siamo stati noi colleghi suoi, perché sennò avrebbe voluto dire anche lì avrei giocato in Serie A, Nico, non sarebbe stato male. Poi, appunto, magari in un futuro, magari da giovedì ci possiamo anche spostare, comunque, Nico. Io te lo dico in diretta, così almeno non puoi scappare da questa cosa.
va bene, assolutamente. Grazie ancora, grazie a te, Franci, grazie a tutti.
No, grazie a te, Nico, grazie a tutti di averci seguito.
Se qualcuno... a qualche domanda noi possiamo fermarci ancora tranquillamente, assolutamente, aspettiamo un attimo. Nessuno spoiler stasera.
Infatti, no, nessuno spoiler. Ma Elisabetta, vedi che adesso praticamente noi non invitiamo più le persone prima di andare in onda, cioè, capito? Per la settimana dopo aspettiamo, perché sennò Nico mi rovina sempre, mi rompe sempre le uova nel paniere. Adesso io non l'ho invitato, così se mi dici di sì, Nico non ce lo può spoilerare, capito?
Poi vogliamo anche crescere facendovi entrare con noi live, se riusciamo a far sentire anche la vostra voce oltre che le domande in chat, che secondo me funzionano molto bene, devo dire, stasera abbiamo visto come
no,
sono.
Però allora, ti dico Nico, secondo me ne arrivano di più in chat, perché comunque per molti, sai, non c'è quello scalino emotivo da dover salire, perché comunque parlare con persone che hai visto in TV fino al secondo prima e poi dopo ti vedi, cioè, capito, lì e ci devi parlare, non è semplice. Ah, un'altra cosa, io ho una domanda che non ho fatto, adesso non così affascinante.
Giorgio Aquila che dice che sei affascinante, ma probabilmente perché c'è un problema di connessione. Poi...
Ma io non ho capito, esatto, io non ho capito perché Giorgio Aquila, però a me non mi si legge. Comunque volevo ringraziare invece anche, andate a seguirli, il canale, mi ha bannato, il canale Checkpoint Plus qua su Twitch, che è di un amico, Pier Giorgio, perché anche lui poi appunto oggi so che ci ha fatto un cosiddetto ride, poi io ragazzi mi sento vecchissimo, il ride, il ride è quello anti-zanzara, vabbè, esatto, quindi dato che comunque insomma...
Esatto cosa, Manuel sotto, il regista, esatto cosa, tu sei in live, il regista non lo sente.
Vabbè, ha detto che sono vecchio, non devi fare il fenomeno. No, comunque, esatto, nel senso che esatto, no vabbè, scherzi a parte, però è un personaggio particolare ma molto valido, buon Pier Giorgio, mando un abbraccio e comunque scherzi a parte, lui fanno, diciamo appunto, streaming di videogiochi online, eccetera, quindi se siete interessati all'argomento Checkpoint Plus, andate a vederli. Io non so come si faccia il ride, se si fa soltanto vocalmente o... Però
sì,
vabbè.
Mi piace anche, diciamo, la talk su Twitter, Facebook e Instagram, oltre a questo. C'è una domanda seria per te, ma Franci, cosa ne pensi di Gabby?
Vai, fammela. Adesso faccio io la parte di Mr. Ganz, tu leggi le domande.
No, dai, dimmi. Viglia 1981 ti chiede cosa ne pensi di Gabbia.
Di Gabbia penso che è un giocatore interessante sicuramente, diciamo appunto quello che scrivevo ieri sulla mia pagina riguardava il fatto che ieri mi sarei aspettato e poi in realtà nel corso della partita è anche successo, ovvero c'è il fatto che appunto il giocatore poi è stato schierato mediano, perché lui in realtà nasce centrocampista e poi evolve in centrale difensivo. Secondo me è un giocatore interessante, non credo onestamente potrà mai diventare un titolare per il Milan. È anche vero però che comunque nel calcio di oggi, in cui si fanno 50-60 partite a stagione, soprattutto squadre così importanti che giocano anche in Europa, eccetera, se anche solo diventasse un buon primo cambio per il Milan, vorrebbe dire comunque già aver ottenuto un livello molto alto. Secondo me è comunque sicuramente un giocatore interessante che potrà dire la sua, quantomeno per la Serie A.
Va bene, Nico.
Sì, abbastanza serio, la rifaccio... Trollando?
No. Ma no, aspetta che sono uscito un attimo dall'applicazione perché mi stanno scrivendo di spoilerare l'ospite.
Ecco, no, vedi che però adesso questo qua che io ho capito, Giorgio Aquila deve essere, perché è quello di cui non leggo il nome, scrive che è il giocatore più forte di sempre e perché è proprio in Cimaresca. Ok, vabbè, l'ha scritto tre volte, che vedi perché trolla, dopo lui crede che io non trollo in diretta, invece io sono più troll di lui, però perché proprio Maresca, perché cioè, aveva quel talento che non è spiegabile a parole però, Giorgio, io poi te l'ho detto mille volte, tu mi stuzzichi su Maresca era devastante, Maresca nel 2006 meritava di essere portato al mondiale, 11 gol al Siviglia fece quella stagione da centrocampista, di cosa stiamo parlando? Meritava di diventare campione del mondo insieme a tutti gli altri. Io te lo dico.
Bene, ci siamo, abbiamo fatto un'ora e un quarto, dai, direi che un grande
il ride è quando finisce, aspetta, sì, no, grandissimo, no, è stato veramente come
live e mandi i tuoi spettatori su un canale a tua scelta, è così, hai fatto un ride.
Ma cosa vuol dire che li mandi? Come fai a mandarli?
Quando finisce la tua live, va direttamente sul tuo canale.
Ah, ma nel senso proprio che li defletti? Ah, ok.
Li streamerai
due canali. gli switch, io faccio i ride vocali, anche cosa devo deflettere? È già tanto che mi funziona la connessione, cosa devo deflettere?
Grazie a tutti ragazzi, buonanotte.
Sì, grazie mille, alla prossima.
Grazie.
Ciao. Buona Pasqua a tutti.
Ciao, esatto.
Ciao Nico, grazie.
Ciao a te.
Grazie Nico.
Grazie a te, grazie a tutti.